Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali, l'appuntamento del venerdì con la salute e con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La patologia di cui ci occupiamo oggi è l'epilessia. Nello spazio dedicato al punto di vista parleremo invece dell'aumento delle malattie cardiovascolari nei prossimi 10 anni. Allora, oggi parliamo di epilessia, una patologia a bassa incidenza, ne è colpita l'1% della popolazione e un'elevata percentuale dei soggetti che ne sono affetti riesce a liberarsi delle crisi seguendo un'adeguata terapia farmacologica e solo il 10% invece non trova giovamento dai farmaci e convive con ripetute crisi giornaliere. Andiamo a vedere se tutto questo è vero. Abbiamo invitato il professor Salvatore Mazza, associato di neurofisiologia e direttore del Centro Ricerche per l'Epilessia dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Grazie, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Un argomento non semplice da affrontare, questi pochi dati che ho fornito sono esatti?
Dovrei correggere, l'1% non è una percentuale bassa, consideri che in Italia calcoliamo quindi sulla base di questa percentuale circa 500-600.000.
Che non sono pochi, quindi
non
dice.
Sono pochi, no?
Ci vuole spiegare che cos'è l'epilessia?
Allora, si tratta di una patologia neurologica dovuta ad una disfunzione transitoria ed improvvisa delle cellule del sistema nervoso centrale, i neuroni. Queste cellule, nel soggetto normale, comunicano tra di loro attraverso impulsi elettrici mediati da processi chimici. In situazioni patologiche particolari possono avere un'eccessiva attività che si traduce con una varietà di sintomi che...
Ma quindi è uno scompenso elettrico?
È uno scompenso metabolico che si traduce in un'alterazione della normale trasmissione elettrica tra neuroni.
E quando si manifesta? Ci si nasce?
Allora, noi distinguiamo delle forme che sono congenite e che riconoscono delle cause prenatali, cioè in utero, nella vita intrauterina o per sofferenza durante il travaglio del parto. Altre cause sono quelle postnatali e sono distinguibili in cause metaboliche, cause traumatiche, vascolari, tumorali.
Quindi ecco, questa patologia può insorgere in questi due momenti, ma quali sono queste crisi? Come possiamo spiegarle?
Allora, la patologia è caratterizzata appunto dalla presenza di crisi dette epilettiche. Nel linguaggio comune, quando pensiamo all'epilessia, pensiamo alla crisi maggiore, alla crisi generalizzata tonico-clonica, che è molto drammatica. In effetti, noi conosciamo almeno 40 tipi diversi di crisi, quindi sarebbe più opportuno parlare di epilessie,
sì,
piuttosto che di epilessia, con vari gradi di gravità, anche per quanto riguarda poi diciamo l'insorgenza nel corso della vita. Sicuramente questa è massima in due periodi, non solo nella prima infanzia e nell'età infanto-adolescenziale, ma poi riconosce un incremento notevole dopo i 60 anni.
C'è un motivo?
Il motivo è ovviamente, per quanto riguarda, diciamo, il primo picco, cioè il primo valore di questa curva, e che è così alto ovviamente per i motivi che dicevo prima, le cause prenatali, perinatali, alcuni casi anche su di carattere genetico, e invece in età anziana, in età avanzata, occorrono poi quei fattori, ad esempio cardiovascolari e quindi i metabolici, degenerativi, tipo l'Alzheimer, che concorrono a far sì che l'incidenza di questa patologia sia molto alta.
Cosa prova chi è colpito da crisi di epilessia? Se ne rende conto?
Dipende dal tipo di crisi. Come dicevo prima, questa disfunzione di una certa popolazione di cellule nervose può portare a due tipi di crisi. Se diciamo il coinvolgimento è molto esteso a tutto il cervello, la crisi è una crisi generalizzata, coinvolge l'intero corpo. Se invece è strettamente localizzata delle aree della corteccia cerebrale, può provocare delle crisi parziali. Queste crisi possono o no accompagnarsi ad un'attenuazione dello stato di coscienza, una perdita di contatto, oppure no. E nel secondo caso, se non c'è questa alterazione dello stato di coscienza, la crisi viene riconosciuta come tale dal paziente, altrimenti il paziente non ha nessuna memoria di quello che gli è capitato.
Come viene diagnosticata l'epilessia o, come diceva lei prima, i vari tipi di epilessia? Come fanno i medici a riconoscere questi sintomi come epilessie?
Il criterio principale è un criterio clinico. Bisogna osservare o farsi riferire in maniera molto precisa lo svolgersi della crisi e quando il sospetto è anche per differenziare crisi di altra natura, crisi cardiogene oppure crisi da alterato metabolismo o crisi da alterazione del sistema neurovegetativo come le sincopi per esempio. Quando il sospetto è consistente per queste crisi e sospetti soprattutto sul ripetersi delle crisi con una certa stereotipia, e allora direi che un aiuto fondamentale dato dall'elettroencefalogramma, che quando mostra degli elementi detti appunto epilettiforme conferma la diagnosi. D'altra parte una consistente cura di soggetti che sicuramente hanno delle crisi epilettiche possono avere un tracciato pressoché normale. E allora un ulteriore passo può essere quello di fare delle indagini cosiddette in neuroimmagini come la TAC, la risonanza magnetica, al fine di andare ad individuare se ci sono delle alterazioni morfologiche, cioè delle lesioni del sistema nervoso centrale che provocano queste crisi.
Questo, mi scusi professore, è impossibile farlo durante lo stadio prenatale praticamente in modo da prevenire?
Durante lo stadio prenatale, se si riesce per esempio con l'ecografia a riconoscere delle lesioni cerebrali, questo naturalmente va tenuto presente alla nascita come potenziale fattore di insorgenza di epilessia. Così pure un travaglio di parto che comporta una asfissia neonatale ha lo stesso mette un po' in guardia su quello che può essere una successiva evoluzione verso una epilessia.
Chi è vicino a una persona che sta avendo una crisi,
sì,
cosa deve fare per aiutare?
Io direi che deve fare il meno possibile, nel senso di non intervenire in maniera energica con improprie manovre rianimatorie, anche se la crisi può sembrare molto drammatica e sembra mettere in pericolo la vita del paziente, in effetti questo non è. Bisogna evitare che il soggetto, quando possibile, evitare il soggetto cada e quindi si possa ferire e quindi cercare di adagiarlo su un piano, anche per terra, allontanare oggetti, mobilia o altro che possano ferirlo, aspettare lo svolgersi della crisi senza trattenerlo in modo da evitare eventuali distorsioni, addirittura fratture oppure tentative inutili di evitare la morsicatura della lingua, è una evenienza piuttosto frequente.
Quindi non intervenire nemmeno su questo?
Su questo aspetto, aspettare che la crisi abbia il suo svolgimento e poi eventualmente se c'è stato soprattutto emissione di saliva e quindi c'è il rischio di ingestione, di inalazione di saliva o di vomito, girare il paziente su un lato in modo da favorire la ripresa della respirazione.
Parliamo ora di terapie. Si può curare l'epilessia? Come si interviene?
È importante riconoscere il tipo di crisi, perché esiste una terapia specifica secondo che la crisi...
Lei ha detto che ne esistono 40?
Sì,
Quindi ognuna ha una terapia?
No, vengono raggruppate, okay. Ecco. Diciamo che possiamo dividere le crisi in crisi generalizzate, come dicevo prima, e parziali. Allora, alcuni farmaci sono più indicati per le crisi parziali e potrebbero essere anche dannosi, e viceversa nelle crisi generalizzate. E quindi, una volta individuato bene, bisogna scegliere il farmaco adatto. In questo modo è possibile raggiungere un controllo delle crisi oltre il 70% dell'epilessia. Resta una quota che è leggermente, cioè consistentemente superiore a quella da lei enunciata all'inizio, che è intorno al 20-30% a seconda delle casistiche, che invece resistono, sono refrattarie alla terapia farmacologica. In questo caso, allora, si può prendere in considerazione una terapia chirurgica, ottenere dei risultati il più delle volte risolutivi della situazione, ma ahimè poi resta comunque una certa quota di pazienti che comunque devono continuare a prendere farmaci, ma possono aver migliorato. Tenga presente che lo stesso paziente potrebbe avere tipi diversi di crisi, quindi se con un intervento si riesce ad eliminare almeno le crisi, quelle più pericolose per il paziente, per esempio le crisi con caduta, l'intervento chirurgico è senz'altro indicato e utile.
Professor Mazza, ho letto che esiste un nuovo apparecchio,
sì,
chiamato stimolatore vagale,
esatto,
che è in grado di gestire, diciamo, le scariche, sì, elettriche cerebrali e ridurre le crisi convulsive. È efficace, migliora la qualità della vita?
È molto promettente, anche perché si tratta di un intervento poco invasivo, si tratta in pratica di uno stimolatore tipo i pacemaker che vengono usati negli studi del ritmo cardiaco, è collegato ad un elettrodo che è fissato al nervo vago a livello del collo, quindi non richiede una craniotomia e quindi è un intervento, direi,
non invasivo
e soprattutto reversibile, perché laddove poi non si dovessero ottenere i risultati sperati è possibile rimuoverlo senza danno, ecco.
Professore, è importante la volontà del paziente? È in grado di offrire un aiuto?
Ma per le caratteristiche della crisi direi che la volontà del paziente
è assente.
Senta poco. Quello che noi raccomandiamo ai nostri pazienti è di portare sempre con sé un cartellino in cui si segnala la patologia di cui si è affetti e gli eventuali provvedimenti da mettere in atto.
Professore, noi la ringraziamo per tutte queste informazioni che ci ha dato sull'epilessia, anzi appunto come lei ci ha corretto sulle epilessie, sui vari tipi di epilessie, ci ha detto che sono 40. Grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie per essere stato tanto.
Era il professor Salvatore Mazza, associato di neurofisiopatologia e direttore del Centro Ricerche per l'Epilessia dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Ed eccoci al momento del punto di vista. Sembra che entro 10 anni il numero delle persone colpite dalle malattie cardiovascolari aumenterà del 25%. In Italia le malattie cardiovascolari sono al primo posto fra le cause di morte, di ricovero in ospedale e di disabilità. Fondamentali la diagnosi e la prevenzione. Abbiamo chiesto un commento al professor Filippo Crea, ordinario di cardiologia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma.
Col professor Volpe abbiamo organizzato la settimana scorsa il Rome Cardiology Forum, un importante congresso internazionale di cardiologia che ha radunato i più importanti e noti cardiologi al mondo. Ovviamente sono numerosi i temi emersi in questo congresso. Vorrei enfatizzare un primo problema che sta diventando di proporzioni sempre maggiori, ed è quello della prevenzione delle malattie cardiovascolari, perché se da una parte abbiamo ottenuto buoni successi col controllo del colesterolo e anche in parte col controllo della pressione, ci sono invece due elementi che vanno contro tendenza. un elemento è il fumo è un potente fattore di rischio, 2 o 3 sigarette al giorno raddoppiano il rischio di infarto e 40 sigarette al giorno aumentano il rischio di infarto di 40 volte. Ora, col fumo a livello europeo negli ultimi 12 anni non c'è stata una riduzione del numero di fumatori, si è mantenuta la stessa percentuale che avevamo 12-15 anni fa, il che non va bene. Per di più sotto i 20 anni il fumo è in aumento. L'altro problema che aumenta il rischio di infarto ed ictus è l'epidemia di obesità. In Europa circa una persona su 3 è obesa e circa metà delle persone hanno un giro vita in eccesso a quello desiderato, che ricorda di 88 cm per le donne e 102 cm per gli uomini. Quindi metà delle persone in Europa è fuori misura da questo punto di vista. E sappiamo che questo si associa a un rischio aumentato di infarto e di ictus. Quindi è importante veramente, al di là delle medicine, mettere in atto tutti i metodi che abbiamo, tutte le iniziative possibili per ridurre questa epidemia di sovrappeso e di fumo. Un altro dato emerso interessante in questo forum è che sulle cellule staminali l'attività scientifica continua a dare risultati sempre più interessanti. I primi trial clinici hanno dato risultati interessanti, anche se non entusiasmanti, però successivi dati sperimentali hanno dimostrato che c'è molto margine per miglioramento, quindi di cellule staminali nei prossimi anni continueremo a sentirne parlare. Un altro dato di interesse emerso nel forum è il ruolo della genetica. La genetica nella diagnosi delle miocardiopatie, di malattie che alterano in prima battuta la funzione del muscolo cardiaco, ebbene per queste malattie la genetica sempre più ci sta aiutando a diagnosticarle in una fase precoce e a capire come e identificare il modo migliore per trattarle. E poi ovviamente ci sono stati aggiornamenti sulla gestione dei pazienti con infarto, in questo caso ecco, negli ultimi anni sono stati messi a punto nuovi trattamenti, nuovi farmaci che contrastano la formazione del coagulo, che quando si forma in una coronaria è la causa dell'infarto, e questi nuovi farmaci si associano a quelli già utilizzati per un trattamento sempre più efficace dell'infarto. In questo caso, come in tanti altri casi, però c'è anche da dire che c'è una metà del bicchiere che è piena, però l'altra metà è vuota. Abbiamo ancora dei quesiti, delle domande a cui non abbiamo una risposta, e quindi è importante che la ricerca sia ben finanziata, perché è solo una ricerca ad alto livello, di alto profilo, che ci può consentire di rispondere ai punti interrogativi ancora aperti e quindi poi a migliorare ulteriormente la diagnosi e la cura delle malattie cardiovascolari.
Era il professor Filippo Crea, ordinario di cardiologia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, sull'aumento di malattie cardiovascolari. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.